Caro Nick,
caro Max,
siamo alla 15ª puntata.
Che bello! Quindi mamma, siamo a tre quarti delle puntate della seconda stagione? Sono 20?
Esatto, esatto.
Oh, che bello!
Tre quarti?
Non so.
Quindi 5 sesti, non lo so. Vabbè, sì, sì. Siamo a poco.
Siamo lì.
Siamo lì, siamo lì, siamo lì.
E quindi cosa dici se per una volta partiamo veloci e annunci tu la
va
canzone?
Bene. Ok.
Vai, ti ascolterò con attenzione.
Allora, ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, Emozioni di Lucio Battisti, diamo via alla 15ª puntata della seconda stagione di Pick and Pop, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Sei bravissimo, sei bravissimo.
Ormai ho un buon maestro come te, grazie.
Almeno una volta all'anno sì, riesco a farla fare a te.
Grazie.
Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore.
Signore e signori, è con noi Renato Gia!
Buongiorno a tutti!
Buongiorno Renato, benvenuto a Pick and Pop. Siamo davvero contenti di averti in nostra compagnia.
Grazie a
Dio. È anche una ottima occasione per rivedersi di persona, riabbracciarsi, salutarsi.
Anche perché, come dicevo, sì, quando ci siamo onda, salutati sì, fuori onda, come sono entrato ho respirato della Selva San Basket, perché Massimo Giacon e il mio amico Nick in Bimbo hanno fatto parte in modo veramente anche profondo, insomma, della Selva San Basket, quindi io sono veramente contento in questo tavolo in cui siamo qui.
Ho indossato per l'occasione un maglione verde
esatto,
che è uno dei colori principali della Selva San Basket, della quale sono stato sia giocatore che allenatore, quindi sono orgoglioso di questo.
Massimo, grazie, lo stesso, ha portato per la prima volta alla Selvazzano Basket il profumo del basket femminile.
Ah, sì.
Ecco, e difatti sono stati due anni molto intensi, belli, molto belli, molto significativi.
Ci prendiamo 10 secondi per noi, però forse proprio grazie alla Selvazzano Basket che ci siamo conosciuti.
Sì, sì, tra esatto, virgolette.
Ecco. Quindi lo possiamo dire. Quindi
ci siamo conosciuti facendo danni nella Selvazzano Basket,
esatto, tentando di fare del nostro meglio, ma non sempre.
No, credo che nessuno riuscito, possa aver fatto danni maggiori di quelli che ho fatto io.
Renato Gia, ovviamente, come ormai sanno tutte e tutti, è presidente della Selvazzano Basket.
Certamente.
E quindi Max, cominciamo questa bella chiacchierata in un'annata un po' particolare, lo
certo,
vogliamo dire, nel senso, siamo nel 2024 ed era un pomeriggio del 1994,
94,
quindi 4 torna quando in un campetto da basket
un gruppo di genitori decide sì, di dar vita a una società per far giocare i figli.
Un
esatto,
gruppo di genitori appassionati sì, di pallacanestro, forse inconsapevoli di cosa sarebbe successo poi.
Anche perché in realtà questo gruppo di genitori, che poi sono stati tutti genitori amici dei nostri figli, eravamo tutti giovani e quindi molto volonterosi di creare qualcosa, anche perché erano 30 anni fa dove lo sport in quel momento era visto come veramente un momento di aggregazione sì, e di passatempo, per cui è stato veramente bello vedere tutti questi genitori giovani con figli piccoli che volevano in qualche maniera trasmettere ai loro figli questa loro passione del basket. Quello che ci è mancato all'inizio, io difatti lo dico sempre, la Selvazzano Basket è stata sempre un po' come desaparecidos, nel senso che io faccio un attimo un inciso sì, su quello che è stato il mio inizio, io ho sempre vissuto nei patronati,
sì,
per cui io vedevo il patronato, la casa come dello sport, centrale, come punto di riferimento. Sì. Questo è mancato alla Selvazzano Basket, perché allora, senza fare nomi, non hanno voluto che ci fossero delle attività sportive di un certo tipo nella parrocchia dove avremmo dovuto, che era la parrocchia di San Domenico.
Certo, quella più vicina, ecco, anche poi
era più vicino al Palasport, eccetera. Per cui noi siamo sempre stati veramente monchi di una sede, di un punto di riferimento, di un punto anche di ulteriore aggregazione.
Esatto, quel punto di sana aggregazione spontanea che i patronati...
E lì è sorto, diciamo, un pochino il tutto è iniziato con il buon Gino Del Porto, figura carismatica del Piero Bon e di tutto il basket padovano, e dell'amico Loris Mazzucato. Insieme si sono trovati e hanno creato questa, diciamo, associazione. Però in qualche maniera gli mancava uno, come dicevamo all'inizio, come dicevano all'inizio, qualcuno che mettesse qualche firma ogni tanto. E io venivo da una situazione, diciamo, mia personale, di fatica lavorativa, eccetera, cassa integrazione, mobilità, un momento veramente drammatico della mia vita, e c'è stato questo spiraglio di luce che era il basket. Dopo, quando vi racconterò il basket mio che cos'era, certo, per me è stato molto bello, molto importante che l'amico Loris Mazzucato abbia fatto riferimento a me. Ero dal 1980 che abitavo a Selvazzano, ho visto nascere proprio fisicamente il Palasport Ceron, nel bene e nel male, e quindi, diciamo, nel 94 appunto mi ha detto: se vuoi, così ogni tanto, non occorre sempre, qualche firmetta. Sono 30 anni che metto firme.
Esatto. E appunto la Selvazzano Basket compie 30 anni, opera in un comune ormai importantissimo da un punto di vista sia, no, Max, di popolazione ma anche territorio. Direi ormai di territorio. Tant'è che nella grande Padova, se mai si farà, penso che Selvazzano, come Albignasego, siano comuni che resterebbero assolutamente dentro. Se fossimo a Torino o Bologna, forse
all'inizio, sarebbe... All'inizio Selvazzano veniva considerato, perché io mi ricordo quando ero ragazzo che abitavo al Bassanello, si sentiva e si capiva di questo Selvazzano come, tra virgolette, il dormitorio di Padova. Poi per fortuna Selvazzano ha preso la sua identità,
assolutamente,
e negli anni poi è diventato appunto città, perché ha superato i 20.000 abitanti, per cui, diciamo, è un comune credo molto importante in quella che è la provincia di Padova, ecco. Quindi
ci piacerebbe, così per cominciare a riaprire anche il libro dei ricordi, ma anche poi dell'oggi, quindi col presente, di, se tu riuscissi, penso sarà un esercizio difficile, insomma, a definire con tre parole la Selvazzano Basket e a spiegarcele.
Certo, allora, come ho detto prima, la Selvazzano Basket è nata dal desiderio proprio forte di questi genitori che poi erano appunto amici, diciamo, dei nostri figli, e quindi è creato. E l'allora i personaggi appunto che hanno iniziato l'attività sono stati Gino Del Porto, il primo allenatore, insieme con Loris Mazzucato. Da una prima squadretta l'appetito, come si suol dire, viene mangiando. Siamo riusciti a trovare spazi per quello che riguarda proprio anche, diciamo, la logistica, per cui, diciamo, anno dopo anno la Selvazzano Basket ha cominciato a crescere. E quello che è stato bello è, infatti, sai, quando uno dice: mamma mia, se iniziamo così è una roba stupenda. Nell'anno 95-96 abbiamo subito raggiunto un titolo provinciale con la categoria propaganda, ed è stato subito un bellissimo inizio, ecco. Poi negli anni la cosa importante che vorrei che fosse capita è che la Selvazzano Basket non ha mai puntato ai titoli, ha puntato a dare ai nostri ragazzi del gioco e dello sport, in salute, in onestà, in purezza d'animo, usando dei termini così molto eclatanti. Per cui noi veramente abbiamo sempre accettato tutti e non abbiamo mai mandato via nessuno. Per cui, chiaramente, in una squadra diciamo c'era il buono e c'era il meno buono, c'era quello che sapeva giocare, quello che riusciva a esprimersi meglio di altri, però i nostri allenatori, tantissimi in tutti questi 30 anni, hanno sempre respirato questa filosofia, che è quello di far giocare tutti. Ecco, questa è stata la filosofia di Selvazzano. Difatti, i titoli non sono arrivati a pioggia, perché appunto avevamo delle squadre che erano, diciamo, valide fino a un certo punto, nel senso dal punto di vista proprio cestistico. Però quello che è stato bello è che c'è stato sempre nei gruppi e nelle squadre molta unione da parte dei genitori, quindi facevamo gruppo. Sì. Ecco. Poi dopo il titolo provinciale abbiamo vinto un bel titolo con Enrico Cogo, è stato un altro bel titolo.
91.
Esatto. E per finire, se faccio un accenno sì. a quest'anno, quest'anno, cioè, campioni, a distanza di 30 anni, siamo diventati campioni provinciali con gli Under 17 Silver.
Giocando una Final Four, tra virgolette, in casa, una nuova casa. Quasi,
benissimo, o comunque, esatto. Anche lì, un nuovo impianto, diciamo, desiderato e voluto dal sottoscritto.
La palestra Mennea
da noi gestita da 10 anni. Certo. E quindi, diciamo, la Selvassano ha contribuito con il suo volontariato ad aiutare il comune di Selvassano nella gestione delle palestre comunali. Noi siamo dei gestori, tra virgolette, operativi, nel senso che teniamo controllo, certo. facciamo le pulizie, verifichiamo i problemi delle palestre, non mettiamo ovviamente il nostro peso in quello che riguarda la parte economica, ecco, veniamo in qualche maniera riconosciuti con un piccolo, diciamo, contributo che il comune dà
per il vostro
impegno, per quel poco che rimane, certo. insomma, nelle casse della.
Quindi Max, praticamente sentendo parlare Renato, entusiasmo, passione, inclusione, amicizia, accoglienza, valori, queste sono un po' le parole chiave di questo trentennio.
Un vocabolario di belle parole.
E infatti anche direi seguiti alle belle parole, perché è nei fatti appunto che questi 30 anni siano corso, diciamo, su questi binari di queste parole, di questi valori.
Sì, no, ma in effetti è un qualcosa che, a parte che ho avuto l'occasione di vivere in prima persona all'interno, si è sempre anche percepito dall'esterno nei confronti appunto della Selvassano, quindi questa coesione, questo spirito di gruppo, questa...
Certe volte anche eccessivo, nel senso hai capito che era veramente un qualche cosa che ti tanagliava,
totalizzante,
proprio
per così dire,
ti coinvolgeva in modo molto anche affettivo,
emotivo,
certo. emotivo, ecco, magari avrei voluto essere meno coinvolto dal punto di vista, così, diciamo, sentimentale, no? Sì. Ecco, purtroppo io ho sempre avuto un po' il ciglio cedevole quando le cose, diciamo, mi prendono l'animo, perché io Selvassano Basket l'ho vissuta, io credo che faccia parte una delle catene del mio DNA, credo che sia il Dragochov, sì. Che sia questo veramente che non è un drago, dopo sì, vi racconterò sì. perché, ecco, che con la coda forse, diciamo, si chiude su se stesso e mi crea l'anello del mio DNA. Ecco,
quindi anche tua moglie pensa che la pallacanestro sia l'unica amante contro cui non può fare
nulla. Sì, di fatto è una cosa che assolutamente, sì, io dico la sincerità, adesso lo dico seriamente, ho portato via tante spazio a
tempo,
famiglia,
risorse, energie,
sì, lo so.
Però probabilmente
lo confesso, anzi, vostro onore,
sono
ecco,
sicuro che
lì sono colpevole
la tua, la tua famiglia avrà sicuramente accettato questo tuo impegno, perché come ci dicevi anche fuori onda, nella tua prenderti degli impegni a vario titolo, la tua costanza è proprio una caratteristica principale,
sì,
no?
Certo,
del tuo carattere.
Non so se poi questa costanza di dedizione mi abbia premiato, però sicuramente dentro di me, io poi ho un difetto, che non so se è un preso un difetto, ho poca memoria, no? Ecco, per cui riesco a dimenticarmi le negatività e mi mantengo le positività.
È un pregio messo giù così, direi.
È un pregio.
È vero che è peggio.
Non riesco a ricordarmi che cosa ho fatto ieri, magari poteva diventare più un difetto, invece così rimane, ecco, sicuramente un pregio.
Ok, quindi restiamo alla situazione del basket di oggi, e chi meglio del presidente può
Mamma
guidarci
mia.
In un tour per conoscere la società, le squadre, lo staff.
Allora facciamo un passino indietro, diciamo, di oggi, sì. no? E in un recente passato. Il recente passato di circa una decina d'anni fa, io in modo soprattutto, e qui vorrei appunto ricordarmi se posso inserire dentro, certo. La grande amica Betty Mazzucato,
sì,
che è stata anima, corpo, il mio braccio destro, il mio braccio sinistro, la mia mente, il mio aiuto spirituale, non solo materiale. Io senza di lei, quando ero morto, nel senso che lei si occupava veramente di tantissime cose, era un diavolo di donna, veramente un vulcano, era una roba incredibile.
Sempre col sorriso, guarda.
Sempre col sorriso, ma quello che ti diceva, te lo diceva apertamente, senza peli sulla lingua, però mi è servita, mi ha fatto crescere tantissimo, perché uno non nasce presidente. Uno viene si attribuisce il titolo di presidente, poi deve però costruirselo durante la sua esistenza.
Viene fatto prima, diciamo, il contorno, ma poi il contenuto bisogna impararlo, giorno per giorno.
Sì, con la propria. E quindi, diciamo, la Betty è stata nel momento in cui purtroppo, per ovvi motivi che sappiamo tutti, si è mancata, si è creato un grande vuoto. E allora io non mi sono perso d'animo, nel senso che io ho sempre avuto persone vicine a me che mi hanno aiutato, però mi mancava veramente il mio riferimento, il mio naturale. E allora ho cominciato dentro di me a incunearsi il pensiero di dire: ma dopo cosa facciamo? Buttiamo via tutto o in qualche maniera riusciamo a
tenere in piedi quanto costruito,
mettere in piedi qualcosa, magari con l'aiuto, avevamo provato nel passato, anche quando c'era la General Porto, con la Piero Bon, l'unione che abbiamo fatto appunto anche con Massimo Giacomo, con Abano per il femminile, ma erano tutte, diciamo, spot.
Sì.
Dove?
Progetti più brevi. Diciamo.
Progetti più brevi. Avevo provato anche con la Virtus, ma non è andato a buon fine.
C'era stata anche la parentesi della Janus, se ben ricordo.
Sì, legato... ma è quello lì, è un altro discorso che poi affronteremo, perché purtroppo, sai, 30 anni sono veramente lunghi, lunghi, certo. Quindi ogni tanto bisogna lanciare qualche aggancio a uno degli anni, no? E allora, appunto, una decina di anni fa mi è venuto questo pensiero, ho detto, noi ci stiamo facendo la guerra tra i poveri, nel senso che all'interno del comune di Salvazzano c'erano due grosse realtà di basket, una che eravamo noi, grossa nel senso che stava crescendo, e una invece che dopo il periodo iniziale, adesso non mi ricordo più il nome di chi aveva creato, diciamo, l'USMA, come basket, ovviamente.
Come sezione, sì, perché è una polisportiva.
Era una polisportiva, quindi basket, settore basket. Cioè... quando ho cominciato, diciamo, un po' a calare, io ho detto: ma perché non approfittare, invece che farci la guerra e dire io faccio una squadra under 15, loro fanno una squadra under 15, io... è bellissimo, sono bellissimi i derby, certo. Però voglio dire, perché non facciamo come in certe altre città, paesi, non so, cittadella, est, dove c'è il basket. Il mio pensiero è sempre stato quello di pallacanestro di Salvazzano. Pallacanestro di Salvazzano, questo è sempre stato il mio obiettivo. E mi ero proposto allora presidenti, eccetera, qua e là, senza mai trovare una risposta positiva. Non è il momento, non ci serve, noi abbiamo una polisportiva, non possiamo farlo, eccetera, eccetera. E quindi siamo andati avanti così fino all'anno scorso. Due anni fa io ho stretto una grossa alleanza con il Petrarca, che mi è sembrata diciamo la più vicina alle nostre realtà, alla nostra realtà, anche perché le persone che in qualche maniera sono venute poi, diciamo, a fare attività, non per ultimo il nostro amico Aldo Pavan, certo. E la famiglia Pavan, Massimo Pavan, Andrea Pavan, eccetera, eccetera.
Tutti, quindi, coach dell'Under 17, il coach Massimiliano.
Massimiliano adesso, sì, esatto, certo. Vincitore del titolo provinciale. E mi hanno portato verso il Petrarca e ho visto che c'era risposta. Cioè, nel senso che non eravamo i fratelli più poveri, ma eravamo qualcuno con il quale si poteva dialogare. Loro avevano una grossa realtà, diciamo, anche forse memori della loro passato gloriosissimo, certo. Eccetera. Adesso però, diciamo, era un passato magari meno forte, però sempre molto vincente, molto positivo, eccetera, per cui si sono affacciati a noi e hanno visto all'inizio un pochino così, diciamo, un po' per vedersi, per studiarsi, eccetera. Poi si è avvicinata la la grandissima Pagnin,
che è stata nostra ospite un paio di puntate fa.
Esatto, ecco, della quale veramente non ho niente, cioè ho solo del bene da dire, perché è veramente una generosa che diciamo, ha creato tantissimo nel basket. E quindi questo verifica è sfociata in un accordo. Mm. Abbiamo una fotografia, io e Basso, che ci stringiamo la mano e abbiamo firmato, proprio scritto, abbiamo uno scritto. E quello lì, diciamo, è stato fatto 2 anni fa. Poi, col tempo, mi si è avvicinato il presidente dell'USMA, sì. Peccolo, il quale ha detto, ma perché allora non facciamo qualcosa insieme? Ah, ho detto, bene, sei ritornato a Canossa, mi fa piacere, e vediamo di studiare qualche cosa. Da lì ci siamo trovati e loro ho detto io, però... mi farebbe piacere,
che a questo punto,
se no, visto che siamo in 2, ci possiamo anche stare in 3. Io ho un accordo col Petrarca, se al Petrarca interessa, potremo creare una bella società dove questo grande corridoio geografico che parte da Rubano e arriva fino ad Abano, può inserirsi e raccogliere come un grande canale diciamo, tutti gli atleti di questa area geografica molto importante.
E quindi è nata un'iniziativa un po' anche... particolare e forse originale sul territorio.
Sì, credo di sì, credo di sì, perché appunto sappiamo benissimo le capacità che ha il presidente Peccolo di diciamo di gestire spazi e anche diciamo come si dice persone, no? Ecco. Certo. E ho ritenuto di dover e poter cedere qualche cosa. Perché alla fine i miei 30 anni cominciavano a pesare, certo. Hai capito? Sia dal punto di vista proprio, diciamo...
anche fisico diciamo, ecco, energie, e anche per cercare certo, anche di... poi, di, se possibile, di migliorare una normale evoluzione.
Bravo, e soprattutto dire. Anche perché dire, questo mi è sembrata la soluzione migliore, dire chiudo tutto, porto, come si suol dire, i libri in tribunale, oppure... diciamo lasci in eredità qualche cosa che abbiamo creato
di sano,
rimanendo sempre diciamo lo spirito
fedele allo spirito originale
della Selvazzano Bau.
E quindi USP, acronimo di la U per USMA.
USMA,
certo, che a sua volta è un acronimo,
esatto.
La S Selvazzano Basket, chiaramente la P Petrarca,
esattamente. I colori sono il rosso, certo, il verde e il nero. Giochiamo con la scritta appunto USP anche qui adesso mi riaffaccio a quest'anno.
Oh,
ecco, allora abbiamo mantenuto, perché i ragazzi lo volevano, lo desideravano, la squadra di promozione, però ovviamente avendo dato alla nuova società USP tutte le giovanili e il mini basket, cioè l'anno scorso eravamo arrivati a, e questo è appunto merito di Pavan all'inizio, ma soprattutto anche poi della Michela, quasi 80 bambini di mini basket, certo. Infatti veramente è stata un'annata molto molto produttiva, a dispetto dei Covid eccetera, certo, il mini basket non si è praticamente mai fermato, perché con meno 3 andavamo fuori nel patronato a giocare, quindi era una roba incredibile. E quindi però per poter fare la promozione, lo sappiamo benissimo, non ci sono, diciamo, oneri, niente, sì, da fare, dovevamo avere una squadra giovanile. Certo. E allora, diciamo, tra virgolette, abbiamo staccato da USP l'Under 17, che poi era già una squadra che avevamo come Selvazzano Basket l'anno scorso,
sì,
allenata da Barison, con buoni risultati alla fine, partito in sordina e poi diciamo hanno vinto il titolo come si dice, di torneo di chiusura, certo, alla fine dell'anno. E quindi diciamo già questi ragazzi in qualche maniera si erano
stretto amicizia,
si erano legati, amicizia, un legame, squadra, cioè. E dentro questa squadra c'erano ragazzi di Selvazzano Basket, certo, ragazzi di Caselle, USMA, di Caselle, e ragazzi anche del Petrarca. Sì. E quindi
era già un po' il progetto
era
pilota,
l'embrione,
esatto, l'embrione di questa.
Ecco. E quindi quest'anno sotto il nome Selvazzano Basket, ma dal punto di vista gestionale,
sì, sono cose più appunto gestionali.
Gestionale è rimasto, e quindi diciamo abbiamo gratificato i miei 30 anni, i miei, quelli della Selvazzano. Io mi confondo sempre i miei con quelli della Selvazzano Basket, ma credo che sia, io mi chiamo Two Face, da una parte ho la mia immagine, quella, e dietro c'è il Drago Chop.
Se ti dovessero mai fermare per un controllo, potrebbe scappare, sì, della tessera della Selvazzano.
Capito, difatti dietro la patente c'è sempre quella lì. Quindi, ecco, e quindi diciamo la Selvazzano Basket di quest'anno, in modo forse diciamo più più limitato, ha due squadre, però diciamo la Salvasano Basket è dentro USP, quindi diciamo dentro USP è anche tra virgolette co-titolare insieme al 33% insieme col Petrarca e con l'Usma, quindi abbiamo limitato un pochino la presenza col colore verde a discapito dei colori rosso, verde e nero. Ecco, questo è, al momento è questa la situazione.
Unica strada percorribile è quella delle fusioni e collaborazioni, sì. Perché considerando tutte le varie riforme, modifiche, a partire proprio anche dal Covid stesso, diciamo che la strada è abbastanza segnata. Per poter fare attività devi avere un territorio di almeno 30.000 abitanti, per cui...
Infatti abbiamo avuto veramente due mazzate grossissime, non noi, lo sport, certo, in genere. Un Covid che non voleva lasciarci, che abbiamo interrotto campionati, abbiamo stesso campionati di promozione, ma anche tutti i ragazzi che praticamente non hanno più giocato. E poi la riforma dello sport, che se per molti è la panacea per avere in qualche maniera risolto i problemi del nero, eccetera, forse non hanno capito che hanno aperto una voragine. Ecco, ma al di là di quello, dal punto di vista economico, hanno veramente ingabbiato queste piccole associazioni, che attenzione, non dobbiamo confondere con le squadre di Serie A, Serie B, Serie C, perché bisognava avere veramente fatto una distinzione tra quello che è il volontariato sportivo,
l'associazionismo,
bravissimo, l'associazionismo, con quello che è invece
è il
professionismo. Bisognava interrompere
l'idea di un profitto.
Bisognava interrompere la Serie D. Adesso ho sentito oggi che vorrebbero creare una sorta di mega controllo fiscale di bilanci. Avevano detto delle squadre di calcio, però adesso dopo il titolo l'hanno esteso alle tutte le società sportive, quindi veramente diventa ingabbiarci ancora di più, e qui se già prima abbiamo perso qualche cosa, ne perderemo molte altre. Ecco, quindi...
io direi che prima di continuare la gradevole chiacchierata con Renato, prenderci un bicchiere d'acqua, un caffè, un altro pezzo di Salvazzano Basket, perché ha giocato alla Salvazzano Basket, forse c'è nato alla Salvazzano Basket, ha allenato alla Salvazzano Basket, in questa veste da noi nel nostro podcast Max è professore di filosofia all'Università di Padova, ovviamente per noi è Simo, tu lo hai forse anche allenato.
Io
alla
Salvazzano
Basket, quindi chiudiamo proprio il caramba che sorpresa,
esatto,
per chi può capire la citazione caramba che sorpresa, e quindi passiamo la palla e il microfono al nostro professore preferito,
a Simone. Vai,
vai Simo!
Cari amiche ed amici di Pick & Pod, eccomi ancora una volta a scrivere e poi rileggere il mio pezzo per il podcast. Con la puntata di oggi mi trovo a mettere assieme qualche riflessione per il mio 34esimo pezzo. Sono tanti, sono pochi? Beh, più o meno questo è il quesito di oggi, anche se in realtà non parleremo di me, ma di LeBron James. Il campione dell'Ohio, per tanti, sempre di più, va detto, è il più grande giocatore di basket di tutti i tempi. Forte di 4 titoli NBA vinti, ad oggi, 21 stagioni giocate ad altissimo livello, il record di miglior marcatore della storia e una serie di primati che non ha qui senso ricordare. Nonostante questa enormità di risultati, ci si potrebbe però chiedere: è davvero sufficiente ad essere considerato il migliore di sempre? Beh, c'è una parola inglese che viene molto utilizzata in questo contesto e che secondo me è particolarmente difficile rendere in italiano. Legacy. Che cos'è la legacy di LeBron James? È il suo lascito, il suo patrimonio sportivo, il suo retaggio? Beh, forse questa è una parola un po' troppo complicata. Insomma, la legacy è l'insieme di tutte le cose fatte che vengono consegnate agli dei del basket e tramandate ai posteri. E quando uno può dire di aver fatto abbastanza? È il classico problema della soglia, cioè fino a che punto uno deve arrivare per creare una narrazione sportiva consolidata di sé. Ecco, la proposta di oggi è di declinare questo interrogativo al nostro contesto locale e applicarlo alle realtà che più di altre hanno saputo creare una tradizione nel nostro territorio padovano. E per far ciò, che cosa hanno fatto? Cioè, che cosa rende una realtà sportiva unica e riconoscibile? E ancora, richiamando quel QB delle ricette culinarie, quanto basta per renderle tali? A mio avviso una cosa è certa: Pick & Pod è un podcast che ha ormai una legacy ben consolidata. E comunque, secondo me, Jordan è ancora meglio di LeBron.
E anche per me, caro Simo, Michael Jordan è meglio di LeBron James. Tu, Max, cosa pensi su questa diatriba? MJ, LBJ. Tu avessi Magic Johnson.
Sì, esatto, quindi
tifoso Lakers. Boomer, quindi. Questa è proprio una dimostrazione che sia proprio difficile stabilire anche con classifiche il GOAT, no, più grande di tutti i tempi.
Penso sia
e anche forse inutile, se non come chiacchiera.
Ma, anche perché comunque non è difficile decontestualizzare rispetto alla realtà di quel momento lì, cioè il basket, evolve, cambia, basket NBA di 30 anni fa, certo, non è quello di adesso.
Comunque il professore, che ringraziamo ovviamente come sempre, non si è soffermato troppo sulla carriera comunque incredibile di LeBron James, ma sul fatto che lui, visto che ha questa appunto carriera lunghissima, voglio dire, solo pensare al record superato, no, di punti, sì, segnati nella storia di Kareem Abdul-Jabbar, è incredibile. Ha parlato di questo termine difficilmente traducibile magari con un sinonimo, ecco, in italiano, la legacy, che è un po' un lascito, no, che rimane di quanto si è fatto nel campo sportivo o magari di quanto si è scritto, quanto si è detto in altri campi. Non credo che il nostro podcast possa vantarsi di questo, anche se Simone l'ha detto, ma ci penseremo.
Mai dire mai.
Mai dire mai.
Grazie, quindi, per il massaggino dell'ego.
Quindi Renato, in questo senso, dopo 30 anni c'è una legacy.
Che cosa ho lasciato?
Nel senso, la tradizione, certo, e quello che ha portato, certo. E lui dice, ma qual è la soglia anche per stabilire se qualcuno abbia fatto quel QB, quanto basta per, forse è proprio aver dato tutto a se stessi.
Allora, il QB è in funzione della ricetta. Io credo che non esista una soglia sopra la quale uno debba fermarsi o abbia raggiunto,
esatto.
La soglia la determina la persona, le possibilità, il momento, i tempi, se ci riafficiamo di nuovo
alla
Selvazzano Basket, sì. Credo che io mi sono reso conto di aver quasi raggiunto il QB e quindi ecco che nasce USP, che è molto importante per lo sport di Selvazzano, in modo da avere veramente quella unione che è sempre mancata, dove abbiamo buttato giù i campanili, anche se ancora ogni tanto qualcuno cerca di tirarli su, però noi siamo pronti a minarli e a buttarli giù nel modo buono del termine, ovviamente.
Certo,
e quindi io credo che il QB in qualche maniera io, tra virgolette, l'ho visto.
Però qualcuno potrebbe dire che hai alzato la soglia, magari spostandola o comunque con l'aiuto di qualcun altro, e che quindi, chissà, ci sarà forse da rivalutare anche questo progetto a distanza di altri.
Vedremo. Diciamo la mia...
Sicuramente c'è dell'ambizione comunque.
Certo, il mio desiderio era quello di non buttare via quello che avevamo creato, ma non solo da me stesso, da tutti quelli che mi sono stati vicini, quelli che ci sono e quelli che non ci sono più. Perché ho parlato della Betty, ma non posso dimenticarmi di Loris Mazzucato,
certo,
che è stato l'altro braccio destro, sì, e io ne avevo tanti bracci destri, per
la
fortuna. Esatto.
Grazie a questo.
La Decali. Loris Mazzucato era, diciamo, come si dice, in qualche maniera una persona che aveva anche lui parte del DNA costituito dal basket. Lui giocava ancora, lui aveva la squadra dei vecchi,
sì, vero, non
lui non mollava un punto, perché anche quando giocavano fra di loro era come si dice,
un agonista
ferocissimo,
la migliore,
esatto, cioè, ecco, per cui
di non mollare
mai. Posso solo, diciamo, rendermi conto che come ho sempre detto, uno dei miei simboli era quello di dire: l'unione fa la forza, e più siamo, meno lavoriamo. Visto che ognuno di noi è stato sempre un volontario,
certo,
forzato, ma un volontario, per cui per portare via meno tempo possibile a se stessi, alle famiglie, eccetera, più eravamo, ecco, perché questo è mancato un po' nella Selvazzano Basket,
certo.
Ci sono stati dei momenti molto rosei di attività,
certo,
dove c'era tanta gente, però via via questa diciamo desiderio di sacrificarsi
è
oggi
venuto
molto meno, insomma, ecco, perché oggi il sacrificio lo vediamo anche nei nostri ragazzini, nei nostri atleti. Io sono nato cestisticamente in un patronato.
Anzi, infatti, ci piacerebbe un po' tornare indietro, se sei d'accordo, sì, sei arrivato alla pallacanestro. Cioè, Max, giustamente, nelle sue preziose note, dice giocatore, se non sbaglia in questo ordine lui, giocatore, arbitro, allenatore, presidente. Ma partiamo dal giocatore.
Ecco, allora, ritorniamo indietro agli anni 1965. Okay. Uno dice, madonna, che cariatide. Sì, probabilmente sono una cariatide.
No. È storia.
Allora, primo anno di scuola media, primo anno di scuola media, io credo che non sapessi che cos'era il basket, sì, sapevo che cos'era il calcio, perché quando abitavo in via Belzoni a Padova e facevo le elementari, andavo a giocare a calcio con Don Luigi, che aveva i cotoloni lunghi e che nascondeva il pallone sotto i cotoloni, in un campo polveroso. Lui arrivava con la sua tonaca nera e usciva bianca. E noi eravamo tutti intorno a giocare. Ho fatto il portiere, ho toccato lo sport in questa maniera qua, anche se diciamo che prima, in quarta e quinta elementare, ho fatto scherma. È stata una bella esperienza, eccetera. Ecco. Poi, quando sono venuto via da via Belzoni e sono andato a abitare al Bassanello, ho cominciato le scuole medie, e lì, ovviamente, lo sport all'interno della palestra, eccetera, e vedevo questi ragazzi che giocavano a pallacanestro. Ho detto, è bello, cos'è? Un canestro, un pallone che palleggia. Eccetera. Io non sapevo neanche palleggiare. Lì ho avuto come amico che mi ha aiutato a capire cos'era la pallacanestro, niente po' di meno che un attore importante che vive a Roma adesso e che qualche anno fa ha saputo, ma ancora Renato è nel basket, ma non è possibile, e si chiama Roberto Citran. Ecco, lui mi ha iniziato. Allora, studiavamo insieme, io avevo una casetta singola al Bassanello, e dietro avevo una corte di cemento, e lui mi ha insegnato a palleggiare di destro e di sinistro. E allora da lì ho cominciato a innescarsi dentro di me, e allora avevo canestri finti dappertutto, certo, scatoloni, le palline, palline fatte di carta, e lì ho cominciato. E diciamo che c'è stato anche lì un episodio molto, diciamo, importante per la mia carriera di seguace della pallacanestro. Un anno, mi pare che fosse stata la seconda o terza media, e i miei compagni avevano organizzato all'interno della palestra con il professore di ginnastica una partita. Ma se le erano organizzate loro, quindi avevano fatto le squadre, eccetera, e io ovviamente non ero neanche stato considerato. Certo. Allora io ho rotto le palle, detto così proprio sinceramente, al professore, ho detto, non mi fanno giocare qua. Il professore, per punizione, non ha fatto giocare la partita. È stata una cosa incredibile. Non so se conoscete la Palladio, c'ha la strada alta, che è quella, diciamo, dell'argine, e la Palladio è sotto. Certo. Nel Far West, gli Apache in alto, no, sulla collina, che aspettavano sotto i bianchi cowboy, ecco. Certo. E io ero lì da solo e ho visto tutti i ragazzi schierati in alto, perché ovviamente mi volevano menare, perché giustamente io non gli avevo fatto fare la partita, no? Certo. Ecco. Allora sono tornato dietro a chiedere aiuto al professore. Il professore prima me ne ha detto di tutti i colori e poi ha detto, vabbè, ti aiuto, perché sono il professore. Certo, allora hanno mandato via tutti quanti, io sono riuscito a tornare a casa. E da lì è scattata allora una molla, ho detto, ma un momento, è giusto, quello che ho fatto è sbagliato, quindi bisogna che io mi renda conto che, se voglio anch'io partecipare, devo almeno sapere che cosa è il basket. E da lì ho cominciato. La mia prima squadra, il mio primo allenatore, niente un po' di meno che Tony Paperini.
Che è stato anche Tony Paperini, ospite, ecco, podcast, il grande Tony Paperini,
il mio
guru.
Ogni volta che ci sentiamo, e mi ha mandato una foto tempo fa, adesso non riesco a trovarla, infatti volevo anche, la prima squadra che lui ha allenato è stata la categoria 1953-1954, che mi pare che fosse, non so se un under 14 o un under 15, insomma, no? Ecco.
Se forse eravamo allievi all'epoca.
E dove giocavamo? Dietro al Duomo, nel campetto fuori, con la piletta dell'acqua in mezzo, con i canestri di legno scrostati, perché non c'era ancora il palasport.
Frescura.
Ecco. Quindi credo di aver giocato un paio d'anni lì, poi hanno costruito il palasport Frescura, e a quel punto però, diciamo che la vita si è ingrandita, e mi hanno fatto capire molto bene, veramente, ha detto, guarda...
Non rientri nella squadra nostri, più agonistica.
Esatto, per cui ho detto, ma se vuoi ti mandiamo da qualche altra parte. Allora io, sai, spinto dal mio orgoglio, mi faccio vedere io chi sono, no? E sono andato al patronato del Bassanello, uh-huh. E lì c'era stata in passato un'attività di basket, e parlando con i preti eccetera, che erano i miei amici eccetera, ho detto, cosa dici se facciamo qualcosa? E lì è cominciata la mia avventura. E la prima squadra che ho allenato è stata nel 1971, che è stata i famosi giochi della gioventù,
sì,
e mini
così.
Basket, certo, prendendo di quelle, quelle batoste. Ho guardato ieri i referti, 104-9, una cosa assurda, però poi col tempo abbiamo vinto anche le nostre partite, certo. Poi dopo da lì allievi, e sai che si chiamavano juniores, sì, no? Poi abbiamo fatto la divisione, mezzo, cadetti, certo. Eccetera, insomma, e quindi io ho praticamente allenato, diciamo in modo continuativo fino all'82, uh-huh. Poi dopo sono andato a lavorare a Santa Giustina Bellunese, per cui diciamo tornare a casa per allenare e non famiglia che, diciamo, mi aspettava, ma solo per allenare non era il caso, e quindi diciamo la mia carriera di allenatore è finita nel 1985. Ho allenato sempre la Virtus Bassanello, che si chiamava, però poi sempre con il grande ausilio del mitico Tremonti, Luciano Tremonti, che, diciamo, è stato bellissimo, anche questa è una cosa da raccontare, sì. Con un papà che avevamo bisogno di avere dei soldini per poter fare l'attività, come sempre,
minimo,
no?
Sempre,
ovviamente allenatori non erano pagati, perché io non sono mai stato pagato in 15 anni, diciamo, di attività. Però bisognava avere dei soldini per fare le attività.
Iscriversi al campionato, le
divise, eccetera. E allora io avevo fatto i miei conti, mi servivano, sai, come quello di Cocchi e Renato, sì. 7.250 lire. E allora questo papà ha detto, ti faccio conoscere uno che può, che gli piace lo sport, eccetera. E siamo andati, io, ragazzo giovane, 17-18 anni, sono andato al cospetto di questo uomo delizioso, e ho detto un giorno, dimmi cosa hai bisogno, ma io avrei bisogno di 7.250 lire. Lui mi ha guardato e mi ha detto, ascolta, ha detto, mettimi giù tutte quanti le voci che di cui hai bisogno, che non riguarda, avete le tute, avete le divise, avete le borse, no. E lui da lì ha cominciato ad aiutarmi in una maniera veramente proprio
genuina,
partecipando poi, venendo a vedere le partite, quindi è stato veramente un uomo di grande aiuto, di grande respiro.
Ma invece sotto il capitolo arbitro?
Ho fatto l'arbitro, allora, quando ero presidente facevo tutto, certo, quindi arbitravo anche le partite.
Spostare i canestri, arbitrare,
esatto,
pulire la palestra.
Esatto. Quindi diciamo, dal periodo del 1985 fino al 94 c'è stato
un po' una pausa,
certo. Un silenzio, hai capito? Che però probabilmente è come il vulcano, che c'era il magma sottoterra che bolliva, hai capito? Ecco. È la prima occasione, è esploso.
Comunque, ti faccio notare due cose, vai, caro Nick. Allora, la prima è che io ho lavorato alla Virtus con la Carla Citran, che faceva la segretaria, la sorella,
okay,
che lavorava in comune. E con Renato, quindi abbiamo in comune tombino di Via dei Tardi,
esatto,
il famoso tombino di Via dei Tardi,
esatto, il tombino di Via dei Tardi, ecco, è stata una cosa veramente. E poi, quindi, diciamo, la mia carriera, appunto, come raccontavo prima, di presidente, quindi saltando tutti, diciamo, le varie fasi di dirigenza, sì, ma andando subito a prendermi un titolo così importante come presidente, è dal 1994. Questo è il
Beh, allora, prima di tornare a parlare della Servazzano Basket, perché oltre a citare tutta una serie di persone che hai già citato, ma ce ne sono molte altre.
Vorrei anch'io, che, poi esatto, dopo dirle le altre, ovviamente.
Vanno ricordate. Certo. E anche poi tutta una serie di iniziative che la Servazzano Basket ha sempre fatto, da spiegare poi la mascotte, certo, il logo, ma anche certo, poi gli altri tornei anche a cui abbiamo preso parte. E ci prendiamo una seconda pausa, quella gestita per nostra fortuna dai ragazzi di Basket Books. Torna la voce di Riccardo Mele, come nell'ultima puntata, e ci porta un po' in Argentina, un po' in Italia, un po' in Texas, perché bellissimo, si parte dalle origini appunto argentine del giocatore, che però è andato a Reggio Calabria, poi è stato a Bologna, poi è un grande campione. Insomma, molti e molte avranno già capito di chi sto parlando. Parliamo di Manuel Ginobili, un grandissimo giocatore di pallacanestro che si è ritirato giusto qualche anno fa, che ci ha causato noi come italiani un dolore profondissimo sempre in un anno che finisce con 4 ed era il 2004 alle Olimpiadi, quindi, però comunque grandissimo giocatore. E quindi passiamo la palla e il microfono ai ragazzi di Basket Books, a Richard Apples per Basket Books Racconta.
Amici di Pick and Pod, ben ritrovati. Oggi Basket Books vi racconta Manu Ginobili, un bravo ragazzo. Scritto da Edoardo Caglianiello e pubblicato da Ultra Edizioni. Allora, il Narigon, questo è il soprannome di Ginobili, è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Giocatore a dir poco straordinario, è universalmente riconosciuto come il prototipo perfetto del sesto uomo. In questo libro Edoardo Caglianiello ci porta alla scoperta della vita sportiva e non del mancino di Bahia Blanca, dalla gioventù e dagli esordi in Argentina, passando per l'esperienza in Italia, prima alla Viola Reggio Calabria e poi alla Virtus Bologna, all'epoca targata Kinder, dove in 2 anni conquista un campionato, 2 Coppa Italia e soprattutto l'Eurolega. Per finire poi con lo sbarco al di là dell'oceano, in quella San Antonio, che diventerà la sua casa e di cui lui diventerà indiscutibilmente un simbolo, portando in Texas, insieme a Duncan, Parker e guidati da Greg Popovich, la bellezza di 4 anelli. In mezzo trova spazio anche l'esperienza con la nazionale argentina, culminata con l'oro olimpico del 2004 vinto, ai noi, proprio contro gli azzurri. Una lettura leggera, un libro che si legge tranquillamente sotto l'ombrellone, ma direi sufficientemente esaustivo, scritto in maniera molto scorrevole e che ci mostra non solo il lato sportivo, ma anche il lato umano di uno dei giocatori in assoluto più amati dai tifosi, non solo dei San Antonio Spurs. Per completezza segnaliamo che esiste anche un'altra biografia di Ginobili, che si chiama Manu Ginobili Vivere Vincendo, che è stata pubblicata molti anni fa dalla Libreria dello Sport, ma è molto difficile da trovare e è anche un po' più pesantina come contenuto. Manu Ginobili, un bravo ragazzo, è il consiglio di oggi. Noi ci sentiamo alla prossima recensione e mi raccomando, ricordatevi di leggere il basket.
Grazie a Richard e Paul.
Plurale,
Apples. Va bene quella.
E grazie a Manuel Ginobili perché per quella finale, per quello che ci ha fatto vedere quel campo in FIBA 28x15 in America, negli Stati Uniti un po' più grande, però ragazzi, che
elegante
giocatore.
Posso definire elegante. Un giocatore elegante, però, anche se non sono d'accordo che sia il miglior sesto uomo,
nel senso che tu vabbè torni sempre indietro
assolutamente, io
però lui poteva essere serenamente un titolare che ha accettato di uscire dalla panchina e guidare la second unit, certo, ha vinto titoli NBA eccetera, ma direi soprattutto che il titolo del libro che leggerò sicuramente, un bravo ragazzo, questo aggiunge un valore in più, no, certo, al giocatore,
certo. Renato, approfittiamo della rubrica e che rapporto hai con la lettura sportiva?
Hai tempo?
Allora, il mio rapporto con la lettura è molto difficile, nel senso che fin da piccolo mio padre ha lavorato per una vita nel mondo dei libri, perché aveva delle distribuzioni editoriali importanti, a Sansoni ad esempio, è stata l'ultima grossa casa editrice che lui distribuiva, eccetera, e andava a fare le attività di promozione nelle scuole, eccetera, eccetera. Per cui lui era uno che leggeva molto, mia sorella più grande era una che divorava libri, e a me piaceva giocare, cosa potevo farci? Mi piaceva giocare, ero un bambino che non era capace di star fermo.
Neanche adesso?
Neanche adesso, probabilmente, infatti. Ho una fotografia di ieri che ero in montagna, non sono stato capace di prendere un po' di sole, ero lì che stavo tagliando della legna a 70 anni passa. Ecco, quindi vuol dire il mio fermento fisico ha prevalso.
Una necessità di dinamismo.
Esatto, ecco. E quindi mio padre mi portava a casa i libri, che all'epoca erano libri, diciamo, per noi ragazzini, e tutta la collana di Salgari, hai capito? Ecco, ce l'ho ancora a casa, credo di averla aperta per vedere le figure. Ecco. Poi col tempo c'era la scuola, l'università, il lavoro.
Libri, diciamo, per studio.
Ecco, il lavoro come ingegnere, ho dovuto leggere tantissimo, e quindi diciamo le mie letture sono state sempre letture molto tecniche.
Chi legge tanto poi a lavoro letture tecniche, magari la sera non riesce a distrarsi,
capito,
su un romanzo. Certo.
E diciamo che ogni tanto riesco a prendere in mano qualche libro e nel giro di qualche mese di finirlo. Ecco, e mi piace. All'inizio ero un fumettista.
Ah, vedi.
Mi piaceva molto leggere i fumetti perché è più facile forse, ma non è neanche vero.
Non è vero,
perché
anche ne parlavamo la puntata scorsa, scusa se ti interrompo, con Mauro Fornaro, che non è un genere di serie B,
no.
Assolutamente.
Basta. Ero un amante di Diabolik, mi piaceva tantissimo.
Ma insomma, Eva canta un suo perché.
È vero, ecco. Esatto. E un altro fumetto che mi piaceva tantissimo era Vaillant. Ce l'ho tutti di nuovo, li ho acquistati, c'è stato tanti anni fa che con il giornale uscivano le riedizioni, e quindi ho la collezione completa di miseria. Però voglio dire, libri anche, magari non mi ricordo, sempre per il solito discorso che ho poca memoria, non mi ricordo i titoli, però qualche cosa diciamo di buono l'ho letto, ecco. E quindi diciamo anche dal punto di vista sportivo, quando ero allenatore, mi ricordo che all'epoca c'erano delle riviste pubblicazioni tecniche che venivano da San Marino. Meravigliose,
dove c'erano, allora facciamo un giro nella,
dove c'erano tutti gli schemi di gioco, l'insegnamento. Ecco, io ho sempre avuto i miei quaderni e ogni allenamento io avevo la pagina con quello che dovevo fare, con le presenze, con le assenze, con le votazioni. Ecco, guarda, proprio l'altro giorno, proprio per capire, per ricordarmi gli anni, eccetera, ho, diciamo, ce l'ho ancora, i referti delle squadre dal 1971 in poi, tutti i commenti, è stata una cosa veramente che mi ha riempito il cuore.
In mente partite, persone, ragazzi.
Esatto. E già all'epoca avevo fatto fare volantini e libretti con i nomi dei ragazzi, con il calendario delle partite.
Sì, perché poi l'oggetto un po' fisico, no? Io ricordo quello fascicoletto rilegato di quando vincemmo il campionato, no?
Ti ricordi?
Tutti i commenti, le partite, eccetera, perché l'oggetto fisico un po' ti rimane, no?
Sì,
ed è proprio quello che tu hai fatto in questa settimana, di tornare, no, a guardarlo prendendolo in mano, può essere un modo per ricordarsi. Invece magari con tutte le foto che abbiamo nel cellulare di salvate digitale si finisce neanche per riguardarle mai.
Esattamente.
Invece se apri il caro vecchio album di foto.
Ma quello che è bello è che in questi anni, magari della prima squadra, ma non solo, perché anche quando vado a vedere magari la squadra, non so, giovanile, eccetera, non se me lo chiedono, ma io lo faccio volentieri. L'articoletto della partita lo faccio sempre,
certo.
Hai capito? E il mio commento, e il tabellino, e voglio avere la foto del referto. Cioè, è un modo per stare vicino, anche questo.
Sì, non c'è ancora un libro sui primi 30 anni della Silvazzano Basket, però c'è il sito dove si trovano un sacco di informazioni, e Renato ci hai portato una sorta di,
questo,
diciamo,
è un
paper,
diciamo, esatto,
che
dove,
però,
dove emergono proprio,
foto,
diciamo,
di squadra,
foto di squadra dell'epoca, quando avevo la barba nera.
Il pirata barba nera.
E allora, ripercorrendo, mi piace ricordare, allora avevamo ricordato, diciamo, gli uomini tecnici, no? della Sanno Baxter, Gino Del Porto e il buon Loris Mazzucato. Che saluto sempre la Betty, che ovviamente è nata un attimo dopo
i primissimi
anni, perché quando i due figlioli suoi, Checco e Francesco, certo, e Stefano, si sono avvicinati al basket, allora lei come mamma all'inizio, poi a un certo punto ha detto sì, ti do una mano volentieri, e lì ha preso in mano le redini del gioco. Mac Lazzarini, dimenticabile Mac Lazzarini,
che salutiamo tantissimo,
spero che mi senta e che magari una volta è venuta a vedere una partita di promozione della Solazzano Basket, e mi farebbe piacere veramente questa riunione di nuovo tra persone, dove veramente mi è dispiaciuto, diciamo, come è uscito dalla Solazzano Basket, ma purtroppo è la vita. E quindi, diciamo, è così. Enrico Cogo,
assolutamente,
che è nato cestisticamente dal punto di vista, diciamo, degli allenatore a Servazzano,
proprio con l'annata 1991.
Esatto. Poi nel 2004, in modo inaspettato, abbiamo vinto il trofeo nazionale Leoncino di Mestre dall'Unione con Servazzano Basket, che era il maggior numero di ragazzini, Patavio e Orfeo. Ed era allenata da Leo Furlan, coadiuvato da Pici Pertile, giocatore fantastico, scatenato.
Che è stato Leo Furlan, Leonardo, arbitro di Serie A2.
Certo.
E c'è stato un altro grande arbitro,
Chiodi Andrea.
Chiodi, uscito
voglio dire, la Selvazzano Basket non ha creato, diciamo, dei campioni, nel senso che sono andati in Serie A, però ha creato degli uomini. Ha creato delle persone che hanno mantenuto la loro identità di persone serie, di persone piene di buona volontà, che si sono sempre dedicate agli altri, ecco, perché non hanno fatto questa attività. Ecco, dobbiamo dire una cosa, gli allenatori delle nostre associazioni non vengono per fare i soldi, vengono perché sono affezionati e perché hanno un grande spirito di unione, di far vedere e di dare agli altri, soprattutto ai ragazzi, capito? Quello spirito di questo sport che è fantastico. Io credo che sia veramente lo sport più bello del mondo. Perché ripensando in questa settimana, ho detto: come faccio a fare dei confronti tra il basket e gli altri? È impossibile. Esatto, ecco, io sono uno che guarda qualsiasi sport, anche biliardo, perché mi piace lo sport, proprio lo sport mi piace in tutti i sensi. Ma quando sento l'odore di basket, l'odore delle scarpette e del sudore,
scivolio delle scarpe.
Il pallone che rimbalza.
Poi nel 2000 è stato questo, diciamo, grande idea, nata ovviamente dalle menti contorte del presidente, è nata la 12 ore di basket. Un progetto che ogni volta che ci penso ho detto: ma chi me l'ha fatto fare? È stata una fatica, per 10 anni abbiamo fatto 10 edizioni. Selva contro Janus. Questi due grandi, diciamo, squadroni. Dei
trasversali, dai pulcini fino alla prima squadra.
Era bellissimo, perché si iniziava con i bambini
ci si dava la staffetta ogni tot minuti previsti.
Con maglie, e quindi trovare gli sponsor, avere l'aiuto anche di tanta gente,
grande festa.
Bellissimo, grande festa. Iniziava alle 9 della mattina e finiva alle 9 di sera, in continuità col cronometro che girava.
980
abbiamo battuto il record, quest'anno abbiamo superato i 1000 punti. Era bellissimo, era veramente bellissimo. Abbiamo portato anche il basket in carrozzina con la squadra del Millennium, è stata anche quella lì una bella diciamo esperienza, perché veramente significativa. E la Solazzano Basket ha partecipato in tutti questi anni al progetto Scuole Sport, anche quella è stata una nostra iniziativa, che poi dopo è diventata una cosa comune, ecco, ma portando il basket nelle scuole.
Assolutamente.
Quindi, diciamo, poi col passare del tempo le squadre si sono, diciamo, certo, sì, aumentate, ecco, come allenatori io ne ho tantissimi da ricordare. Vorrei innanzitutto dire una parola, veramente una preghiera, sì, al nostro Moreno De Angelis, che lui ha sostituito, diciamo, nel momento in cui Mac Lazzarini, diciamo, ci ha lasciato, ci siamo lasciati, è subentrato lui, uomo che sapeva di basket, però nello stesso tempo soffriva di qualche problema, diciamo, suo, molto, molto serio, molto grave. Io l'ho accolto, come ho sempre accolto anche tutti gli altri, con un grande desiderio di costruire qualcosa. Lui partiva sempre molto bene, però poi la sua fatica fisica lo portava a rallentare molto, diciamo, la partecipazione. E quando ho saputo che appunto è mancato, è stato veramente un grande, anche perché non viveva bene,
no,
non viveva bene, quindi ha sofferto molto nella sua vita, e mi dispiace molto, ecco. E poi, vabbè, a parte voi due che siete presenti,
grazie,
che vi ho nominato subito come sono entrato, che ho sentito l'odore di Serrofano Basket, il buon Massimo Giacomo, parlo prima di lui,
certo,
che è il più vecchio,
grazie, ecco, diciamolo sempre,
e ha condiviso con me tantissime cose, pur avendo vissuto poco con me, perché un paio d'anni, però non ci siamo mai abbandonati, non ci siamo mai lasciati, abbiamo sempre continuato. Quando io avevo bisogno di qualche cosa, di chiedergli qualche cosa, di avere un riferimento, è vero Massimo, ci sentivamo sempre, ecco. Nick Bimbo invece è un figlio d'arte, giusto? È nato come giocatore, è stato a fianco mio quel grandissimo progetto del come si chiama, di Dragochov,
sì, assolutamente.
La voce di Dragochov,
assolutamente.
È all'inizio nata in modo così spontaneo, due paginette, sì, ma pensati che gli altri presidenti, alcuni presidenti, soprattutto quello della pallavolo, Sinigaglia, Michele Sinigaglia, mi chiedeva, perché io poi dopo mettevo il cartaceo,
sì,
in palestra Ceron, in modo che tutti lo prendessero, e spariva sempre, sì, cioè, quindi andava via veramente le copie, e diceva, ma non l'hai ancora pubblicato la nuova voce di Dragochov? Ecco. E lì è subentrata la fantasia di Nick Bimbo, perché ha reso, diciamo, un qualche cosa di molto così, come si dice, casareccio, in qualcosa invece di più coordinato, molto bello. E l'ultimo l'ho fatto io in occasione della vittoria della prima divisione,
sì, certo,
nel momento in cui c'è stato lo stop del Covid, e la voce di Dragochov è nata proprio
con Coach Pinarbitrio.
Con Coach Pinarbitrio, esatto, adesso arrivavo anche a lui,
certo,
ecco. Credo che di tutti gli amici, con la A maiuscola, che sono stati vicino a me, credo che Pinarbitrio abbia una collocazione, diciamo,
importante,
al gradino forse più alto, perché veramente ha diviso e ha condiviso con me ancora adesso che non siamo più insieme,
sì,
che ci siamo separati,
cestistico,
ecco, dal punto di vista cestistico, perché purtroppo qui bisogna aprire un'altra grande parentesi. Noi siamo sempre, come si dice, sottoposti a delle pressioni dall'esterno che non sono neanche giuste, ma purtroppo questo diciamo, fa proprio parte di quella che è l'attività di queste associazioni. Chi è che prevarica? Sono normalmente chi gioca, i ragazzi. E quindi i ragazzi purtroppo fanno il bello e il cattivo, perché senza ragazzi non puoi fare niente. Quindi alla fine chi subisce le conseguenze sono chi porta avanti le cose, quindi il presidente, il dirigente e l'allenatore,
certo,
in modo particolare. Ecco, purtroppo con Pino ci siamo già, avevamo cominciato, poi ci siamo lasciati, poi ci siamo ripresi, ma in questo ultimo periodo, molto lungo e molto faticoso, dove lui mi ha veramente dato una mano incredibile, un anno allenato sia la promozione che l'Under 19 insieme, contemporanea, perché eravamo senza allenatori, quindi sacrificando tantissimo spazio alla sua famiglia,
certo,
penso che veramente alla fine di tutto sia stato quello che mi è stato più vicino,
e
adesso al sabato mattina alle 11:30 così, quando vado a prendere mio suocero, tra le altre cose centenario,
che
ho superato i 100 anni,
bravissimo,
e ci sentiamo sempre, tutti i sabati, manteniamo, sei andato a prendere il nonno, sì, andato a prendere il nonno, all'inizio non si parlava di basket.
No? Dopo un po' torna.
Dopo un po' una volta è ritornato, certo, perché io condivido la sua esperienza che sta facendo, no? Al 90, certo, lui diciamo, soffre delle fatiche della Selvazzano Basket, certo, e quindi diciamo con Pino Arbitrio, lui è ancora tra le altre cose nel direttivo della Selvazzano Basket, quindi come consigliere, ecco. E poi Fiorotto. Fiorotto, diciamo, allenatore molto estroso, ecco, molto particolare,
vulcanico, grande fiore
e poi tutti i giovani, certo, ecco, non possiamo dimenticare Marco Carraro, sì, Stefano Piccolo, sì, Lazzarini. Forse qualcun altro magari lo dimentico, Chiodi l'abbiamo detto prima, certo, è nato anche lui come giocatore, poi è diventato istruttore, allenatore, poi grande arbitro, responsabile delle come si chiama,
della formazione,
degli arbitri, certo, eccetera, quindi ecco, e quindi tanti ragazzi sono passati sotto di noi. Se io dovessi contare tutti i ragazzi che ci sono i 30 anni, certo, farei un volume che non finisce.
Mi ricordo anche un grande batterista,
certo,
Lele Gottardo.
Lui è stato diciamo che, certo, lui purtroppo anche lui vittima di questa situazione di
spogliatoio,
però, certo, l'anno successivo alla promozione, che lui era subentrato al posto di De Angelis, che era andato bene il primo anno, poi il secondo anno invece, diciamo in qualche maniera ci siamo, diciamo, l'ho sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra, però ha allenato la prima divisione.
Sì.
E la prima divisione ha fatto un bel, certo, ha vinto il torneo finale, ecco, quindi anche quello lì con pieno merito, insomma, ecco. Poi aspetta, Simone Grigoletto, Simone Grigoletto, assolutamente, non possiamo dimenticarlo. Anche lui è nato come, certo, giocatore,
istruttore,
allenatore, e insomma, credo che anche lui, diciamo, nel cuore abbia un qualcosina di verde, anche lui, ecco, perché io credo che nessuno sia andato via sbattendomi la porta in faccia. Ci siamo separati, è vero, perché ci sono a un certo punto le cose che non collimano più. Però il rispetto
è assolutamente.
E poi bisogna anche capire, e qui ritorniamo al problema delle associazioni, molte volte c'è bisogno del dio denaro e non sempre le associazioni ce l'hanno per poter mantenere alto il livello che bisognerebbe. A me piacerebbe avere tra le file allenatori importanti come Nicky Bimbo, come Massimo Giacon, hai capito? Gente che sa veramente il fatto suo, però anche lì è giusto dare un riconoscimento e non sempre ce la facciamo. Ecco, avevo già parlato prima di Aldo Pavan, della Bettiol, che adesso è andata
a Roberta
Bettiol, che adesso è andata a Bolzano, ecco, anche lei è stata molto importante, sì, per la Selvazzano Basket.
C'è stata anche Elena Sessi.
La Elena Sessi.
In 30 anni veramente tante le persone.
Esatto.
Hai parlato della Betty e Loris e di Moreno, che non ci sono più, purtroppo,
ecco,
in 30 anni di storia.
Anche
dei nostri ragazzi. Pagine
tristissime. Era una sera, a un certo punto mi sento suonare il telefono e dire: Andrea ha fatto un incidente. Di Andrea io ne conoscevo tantissimi, di Andrea, no? Andrea Vaccese ha fatto un incidente mostruoso lì a Selvazzano. Madonna santa. E dopo è andato come è andato, purtroppo. Sì. Ecco, Andrea Vaccese era anche lui veramente un valido ragazzo, ma sì, dal punto di vista umano, perché era uno che praticava le parrocchie, che aiutava molto nel sociale, aveva tantissime passioni, ecco, e anche il rapporto anche con i suoi due genitori, sì, molto belli, veramente importanti, ecco, e quindi la sua mancanza, io mi ricordo, io so che ho scritto una preghiera che poi dopo è stata letta, è stata una cosa terribile, quella esperienza è stata una cosa veramente terribile. Ecco, e un'altra notizia che abbiamo avuto quest'anno è stato il grande Joel. Joel era la pallacanestro, come si dice, sconsiderata.
Lui tanto considerato negli studi da arrivare a essere esatto, bravissimo, medico, ma
lui,
in campo era l'istinto,
lui era una molla, lui era una molla, non aveva limite nel, lui arrivava sempre più in alto degli altri,
un grande atleta, un istinto
grandissimo, un istintivo,
un'altra persona stupenda,
una cosa veramente fuori dalla grazia di quell'anno lì. È stato importantissimo la sua presenza nella squadra di promozione, e anche lì adesso non mi ricordo quante volte abbiamo vinto il titolo per andare in promozione, eccetera. Però, diciamo, con la prima squadra abbiamo sempre avuto dei bei risultati. Insomma.
Poi mi ricordo anche il periodo che sono stato lì, un'altra tua collaboratrice importante.
Bravissimo, grazie. Difatti, prima pensando al discorso quando è mancata la Betty, c'era la coppia fissa. La coppia fissa era Betty e Loredana. Quando c'era una c'era anche l'altra, quando non c'era una non c'era l'altra. Era una roba incredibile. La Loredana è stata... Loredana, che anche lei è arrivata
con
grazie
Marco
alla presenza dei suoi figlioli, insomma, hai capito che hanno tutti e due calcato il campo di basket.
Ci ho giocato insieme, l'altro l'ho allenato,
appunto.
Perché aveva una certa distanza.
E la Loredana è stata l'ultima ad andare via. Era una che sapeva, era una sorniona, era una che sapeva farci, sapeva parlare con i genitori, riusciva sempre a incantare i serpenti, capito?
Però non facevi in tempo a dire c'è bisogno di...
era già pronto. Infatti Loredana, abbi pazienza al manco che pensa che cosa dobbiamo fare. No, ma non ti preoccupare, ci sono io. Quindi potete capire anche voi, mancandomi queste colonne, che poi dopo ce ne sono state anche delle altre, perché ho avuto... Però... mai così intensi, così vicini da aiutare, hai capito, veramente. Idee ce n'erano, ma erano idee, rimanevano idee. Invece avevo bisogno di operai. Ecco, se io mi devo definire, infatti quello che fa arrabbiare magari mia moglie, dice, ma come, tu sei il presidente e fai questo? Vai a tirare su le mutande sporche? Sì, io sono un presidente operaio. Purtroppo sono così e sono stato così un ingegnere operaio, perché quando ero in cantiere gli operai dicevano, ma io uso ingegnere, non vado a fare questo. No, certo. Perché io avevo bisogno di toccare con mano e di essere presente, capito, in modo fisico.
Però in chiusura di questa meravigliosa chiacchierata, diciamo, non puoi non svelarci a questo punto del logo, l'abbiamo buttata lì.
Bravissimo, allora, se dobbiamo fare, allora, perché, allora, a un certo punto... il logo è nato così, come diciamo, era questa figura, forse per andare in contrapposizione con altri loghi, eccetera, c'era questo Velociraptor, che però è sempre rimasto un po' nascosto, nel senso che c'era nel tondo del pallone di basket, eccetera, con il numero 23, perché all'epoca era Irving Magic Johnson che aveva il 23, che però poi dopo in realtà c'è un errorino in questo, era il 1994, perché il 23 chi ce l'aveva?
Michael Jordan
assolutamente. E gli si era stato attribuito a Irving, perché anche Irving aveva il 23, però è nato come Michael Jordan,
probabilmente. Il brand è il numero 23, esatto, legato alla figura di Michael Jordan.
A un certo punto, in un certo anno, è stato in qualche maniera da me voluto l'ammodernamento del logo, che è quello molto bello, più accattivante,
più contemporaneo, più minimalista, con
questa
SB, come va di
un pochino,
moda un po' anche nei tempi più recenti.
Bravo, assomiglia un pochino a quelli che sono delle squadre, non so, NBA.
Sì, o anche le iniziali così, un po' i college, spesso
bravissimo,
americani.
Anche questo colore così, io lo vedo
con
bellissimo
giallo,
con una giacca blu, hai capito, in stile inglese. E allora ho detto, attenzione però, non possiamo mandare in pensione il nostro loghetto. E allora ho detto, abbiamo bisogno di una mascotte. La mascotte c'è. Ma bisogna dargli un nome. E allora è venuto fuori Cioff, perché è bellissimo, certo, il rumore del pallone quando fa Cioff è una cosa che ti fa i penotti alti così, è la musica, è la musica, ok? E allora abbiamo detto, chiamiamolo Drago Cioff. Però non siamo stati lì a pensare tanto, che non era un drago,
certo,
ma che era, però abbiamo detto, è bello il nome Drago Cioff, riempie suona la bocca, bene. Suona molto bene. Allora, uno dei tante volte che ho fatto presentazioni a Natale, eccetera, e ai bambini piccoli illustravo e spiegavo chi era Drago Cioff, a un certo punto mi sento, avevo tutti attorno, eccetera, no? Mi sento tirare per i pantaloni da un bambino piccolo, e mi guarda con un'aria, come si dice, di inquisitore, sì. E mi fa, ehi tu, mi fa, guarda che questo non è un drago, è un velociraptor, mi fa, bravissimo, lo so, è che lui in realtà voleva essere un drago, perché doveva sputare fuoco. Allora il bambino è rimasto così,
ci abbiamo dato la narrazione,
quindi, ed è rimasto questo Drago Cioff. E Drago Cioff è quello che è il nostro, quando diciamo faccio gli articoli, sì. Dal vostro inviato Drago Cioff, certo. Credo che diciamo essere è l'altra parte, no, della medaglia che dicevo prima,
esatto.
Parte c'ho la mia immagine,
è il tuo alter ego, il tuo avatar,
il mio avatar, esatto.
Il nostro non è né un velociraptor, Max, né un drago, è un felino originario delle Americhe ed è precisamente un giaguaro. Quindi con sommo gaudio lancio la nostra rubrica preferita, ovvero la mossa del giaguaro,
la felina immaculata rubrica la mossa del giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
E allora, come sempre, caro Max, ritmo. Sono 4 le domande che le ascoltatrici e gli ascoltatori ti hanno inviato.
Sì, la quarta mi ha... Vabbè, andiamo, dai.
Numero 1, perché la prima?
Vai.
Numero 1, rapporto padre-figlio con te figlio di tuo padre, rapporto padre-figlio con te padre dei tuoi figli, considerazioni, differenze?
Allora, una cosa che racconto sempre, sì, è che è normale che il progetto educativo di mio nonno con mio padre non andava bene con me. Il progetto educativo di mio padre con me non va bene per i miei figli, il progetto educativo mio con i miei figli non andrà bene per i miei figli.
Eventualmente i tuoi figli avranno, esatto, dei figli.
Quindi in qualsiasi caso sei sempre indietro. Considerazione di differenza, cioè le differenze stanno nella differenza degli anni, nel contesto, la vita, cioè chiaramente cioè, mio papà che è nato nel 29, quindi si è fatto il fascismo, poi il dopoguerra. Ha vissuto una vita decisamente diversa dalla mia, che sono nato nel 61.
Certo, comunque l'amore tra padri e figli, figli e padri, non deve mai mancare.
No, ma soprattutto quando poi i figli vanno a vivere per conto loro fuori. Bellissimo.
L'amore rinasce in modo esponenziale.
Esatto. Domanda numero 2. Dei cantanti di oggi, c'è qualcuno che ti piace e che ascolti ogni tanto? Sì, perché spesso tu fai citazioni di cantanti.
Sì, Mr. Rain.
Ah, Mr. Rain ti piace.
Mi piace. Okay,
bene. E domanda numero 3. Che è la solita frase che ti manda quell'ascoltatrice che non ha una domanda in realtà. Dice, aperte virgolette, l'invidioso è uno che sta male perché gli altri stanno bene. Chiuse virgolette.
Sono fatti suoi, non è un problema. Ma direi di sì.
Brutta roba l'invidia.
Brutta roba, sì.
Bruttissimo. È una cosa che, affacciandoci a quello che dicevamo prima, collegandoci a quello che avevamo detto prima, è proprio per questo motivo che io ho sempre cercato di restare, diciamo, ai margini di quello di che è veramente il grande mondo della FIP e del basket, se non vicino alle persone che mi hanno dato qualche cosa, io ho dato e però ho ricevuto, certo, come voi due che siete qui con me anche oggi, hai capito, e che mi avete dato, fatto sicuramente avete regalato un momento di grandi emozioni
e tu a noi, ecco. Ti faccio la quarta e ultima domanda, Max. Sotto la doccia ti lavi prima i capelli e poi il corpo o viceversa?
Allora, prima il corpo e poi i capelli, per la gioia di averli ancora.
Ah, ok. Io invece faccio il contrario, però è di...
ma sei giovane, puoi
farlo. Disinteresse. Va bene. E quindi, caro Max, siamo arrivati con Renato al gran finale.
Siamo arrivati al gran finale, quindi, caro Renato,
è stata una bella chiacchierata.
Finiamo questa chiacchierata stupenda con una rubrica che facciamo normalmente. Proprio dulcis in fondo, proprio lo zucchero nel fondo del caffè. E...
che beviamo tutti amaro qua,
esatto,
a parte te.
No,
no, un po' di zucchero, però, metti, anzi no? Miele.
Ah, vedi, meglio miele.
Allora, domande, botta e risposta con domande brevi. Benissimo. E risposte brevi. Benissimo. Per conoscere i lati reconditi, sconosciuti del nostro grandissimo ospite.
E hai detto che hai jolly?
Sì, hai un jolly, c'è una domanda a cui puoi non rispondere.
Ah, okay. Uno solo.
Uno solo.
Un
solo. Okay.
E non allora, sull'ultima domanda.
Non sull'ultima.
No, sull'ultima
domanda. Se lo dico sempre io, non so se vero, il tuo
regolamento. Oh, lo so, scusa. Mi piace.
Intrometto, scusa.
Allora, auto o bicicletta?
Auto.
Auto. Cane, gatto o criceto?
Cane, assolutamente.
Trovi un pallone disperso, tiri a canestro o ti arrabbi con il coach che l'ha dimenticato fuori dalla gabbia?
Mi arrabbio con il coach che l'ha dimenticato fuori dalla gabbia e poi magari tiro a canestro.
E poi lo rimetto nella gabbia.
E lo rimetto nella gabbia.
Partita della Salvazzano Basket, preferisci soffrire in tribuna o soffrire in panchina?
Io posso dirlo, rispondo al posto tuo, Renato, sì. In tribuna mangiando i ciuccetti.
Perché è una tua grande tradizione. Io sono un grande sponsor di, come si chiama?
Arrivo.
Sì, sì, sì. Allora, tribuna credo che quando le partite sono così toste, no? Credo che alla fine... sono calato di tanti chili come quello che ha giocato 40 minuti, quindi, e non solo, il mio cuore ogni tanto fa stack stack.
Altro sport, scegli tra calcio, rugby o tennis?
Tennis.
Tempo libero, leggere o viaggiare?
Allora, leggere per il motivo che avevamo detto prima, mi piacerebbe, ma...
No, ce l'ha detto prima Max, nel tempo libero spacca legna.
Spacca legna. Ecco, viaggiare, viaggiare mi piacerebbe, ma anche lì sono un po' pigro, tra virgolette, però insomma diciamo meglio viaggiare.
Allora, questa domanda ho già la risposta, vacanza, mare o montagna?
Assolutamente montagna.
Esiste il mare?
Tant'è che ho detto, che te l'ho anche scritto, se dovessi tornare indietro probabilmente mi piacerebbe fare il gestore di un rifugio d'alta montagna, o il pastore.
Bello. Quindi, sempre in vacanza, avventura o villaggio turistico?
No, villaggio turistico no, perché è troppo da snob, non è di avventura.
D'altra parte la foto che abbiamo pubblicato è di esatto. Inconfondibile la risposta tra mare e montagna.
Esatto.
Preferisci, uno zaino sulle spalle.
Preferisci una serie televisiva o un film?
No, un film.
Sempre restando nell'ambito del film, un action, un thriller, una commedia brillante?
Un thriller, basta che non sia horror, perché no. Horror, come parte l'horror, mi vengono i pernotti alti così e chiudo immediatamente.
Thriller ma senza horror.
Allora, il libro, preferisci il formato carta o il formato digitale?
La carta, assolutamente.
Ok.
Non riesco a leggere
su dispositivi, diciamo.
Dispositivi,
sì. Adesso restiamo, la domanda è quasi cattiva. Manuale dell'ingegnere o Il nome della rosa di Umberto Eco?
Beh, hai detto che di libri tecnici ne hai dovuti leggere
allora,
tanti. No?
Allora, il manuale dell'ingegnere è di una difficoltà sovrumana. Forse meglio il libro della rosa.
Sì, stiamo restando che esiste anche il manuale dell'architetto, il manuale del geometra.
E del perito.
E io ho il manuale del geometra.
Certo.
Musica, bel rock o anni 60 italiano?
Allora, anni 70, 70, in preeminenza il mio amatissimo Lucio Battisti.
Col quale ti abbiamo introdotto oggi
esatto.
Nella puntata.
Dopo alcuni anni di matrimonio, sei favorevole al matrimonio o alla convivenza?
No, al matrimonio. Sicuramente al matrimonio, anche perché il matrimonio mi ha dato solidità dal punto di vista umano, proprio perché io ero un bambino scapestrato e sicuramente... la mia dolce moglie, compagna, mi ha dato molta stabilità. Ecco. Ancora adesso mi corregge, ha il coraggio di correggermi.
Va bene, è tipicamente femminile, non ti preoccupare.
Siamo tutti in buona compagnia.
Partecipi a un evento, sì. Abito da sera o giacca e jeans?
No, abito da sera, mi piace essere elegante.
Certo.
In casa, ciabatte, infradito o piedi nudi?
Allora, ciabatte non infradito perché mi dà fastidio, ma ciabatte.
Ok. siamo alle domande quelle più toste. Oh, spritz Aperol, Campari o misto?
Non mi piace lo spritz, buon prosecco.
Jolly.
Quindi mi rispondi già alla, alla domanda successiva, che è vino, bollicine o fermo?
Bollicine senz'altro.
Ecco, allora, dopo hai sofferto in tribuna,
hai perso 3 kg, hai mangiato 18.000 ciuccetti e quindi ti ha alzato la glicemia, ha passato il picco. Tutto
dopo la partita, carbonara o aglio, olio, peperoncino?
Per reintegrare?
Aglio, olio, peperoncino.
Oh, meglio.
Grande, grande. E allora grazie Renato di essere stato in nostra compagnia, è stato un vero piacere averti qui con
assolutamente.
Noi.
Ecco,
se posso chiudere con una piccola nota, mi avete dato un momento di grande gioia, di grande felicità, questa è una cosa che rimarrà nel mio cuore, ecco, io sono poi, come dicevo, col ciglio cedevole, perché veramente tornare tra amici che hanno condiviso assieme momenti di difficoltà, momenti di gioia, di sconforto e del passato, tenendo conto che il passato sicuramente è stato migliore del presente, per tutti i motivi che ci siamo detti, certo. E quindi è bello aprire il libro dei ricordi, ogni tanto sfogliare, quando si prende l'album dei, e dice no, ma fa malinconia, no, non fa malinconia, ti fa riaprire e assaporare, odorare certe emozioni che sono rimaste nel cuore, che hanno bisogno di venire fuori ogni tanto.
E non a caso abbiamo cominciato con Lucio Battisti e emozioni, e quindi chiudiamo così. Grazie Renato.
Grazie a voi. Grazie di cuore.
Un saluto a tutte e a tutti, sì, ascoltatrici e ascoltatori. Ci sentiamo.
È un in bocca al lupo di cuore all'USP.
Certamente, lunga vita all'USP.
Un in bocca al lupo. Ciao a tutte, ciao,
ciao
a tutti.
Ciao, grazie. Ciao.